ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza, o Padre, perché la tua potenza sta nel trasformare le nostre povertà in ricchezza. Tu sei il Dio degli sconfitti, il Dio degli ultimi, sei il Padre di coloro che fanno esperienza dei loro fallimenti. Ti ringraziamo perché mandandoci Gesù e scegliendo che nascesse tra gli ultimi, ci dai una grande speranza, una grande fiducia, ci fai guardare oltre le nostre povertà e ci inviti a credere e ad alimentare la speranza che dentro di noi può nascere qualcosa di nuovo e di bello. Grazie Signore Gesù perché tu non solo ci hai parlato dei piccoli, ma ti sei fatto piccolo. Non solo ci hai accolti con la nostra povertà e con i nostri limiti, ma hai voluto prendere su di te tutti i nostri limiti per farli diventare vita, vita nuova. Ti ringraziamo per la presenza dello Spirito e preghiamo te, Santo Spirito, di operare in noi, di costruire dentro nella nostra vita qualcosa di nuovo, di inedito. Tu che sei Spirito Creatore, crea in noi un cuore davvero nuovo, una capacità nuova di leggere gli eventi, un desiderio di novità che non nasce dalla fuga delle nostre povertà, ma che viene dalla certezza che tu sei capace di rinnovare il mondo intero e dunque anche il nostro cuore. O Maria, tu che ti sei lasciata inabitare dallo Spirito Santo, prega per noi, sostienici con la tua intercessione, facci diventare davvero discepoli autentici del tuo Figlio. Amen. Bene, siamo arrivati al versetto 7 di questo capitolo 12 e leggeremo fino al versetto 10. Ho intitolato questa parte Il vanto per la spina nella carne. Abbiamo visto che Paolo, da una parte avevamo cominciato con la polemica contro i falsi inviati, poi abbiamo visto il vanto di Paolo per essere ebreo, e poi abbiamo visto il vanto per le sofferenze apostoliche. Noi ci saremmo vantati dei successi, almeno io mi sarei vantato facendo tutto l'elenco dei successi, e Paolo invece elenca tutte le sue sofferenze, tutto ciò per cui avrebbe dovuto dire no, guarda che flop ho fatto, da una parte non mi hanno accolto, dall'altra mi hanno bastonato, dall'altra mi hanno buttato fuori, dall'altra ha cercato di farmi fuori, e invece no, Paolo si vanta di tutto questo. Poi abbiamo visto il vanto del rapimento celeste, e qui era un vero vanto, ma Paolo ne parla come se si trattasse di un altro. Abbiamo visto che Paolo stende un velo dicendo ma veramente io non so, non sono delle cose che non posso dire, sono delle cose indicibili, per cui anche noi siamo arrivati qui e abbiamo detto ma che cosa sarà successo? Non lo sappiamo, si parla di un rapimento in Dio, quindi un'esperienza profonda dell'amore di Dio, certamente di qualcosa di grande, di bello, di luminoso, che deve avergli dato il coraggio e la forza per andare avanti, cioè in mezzo a tante difficoltà occorre una benzina super, no? Ci vuole qualcosa, un motore più forte per riuscire a far andare la propria automobile nei luoghi più impervi. Ci vuole una 4x4, ma ci vogliono anche dei carburanti che siano adatti. E poi stavolta vediamo come Gesù, come Paolo, si vanta per la spina nella carne. Ecco, vorrei prima leggervi un brano dal discorso 19 di Sant'Agostino, che mi sembrava bello, l'ho letto proprio stamattina, è un pezzettino di quello che oggi la liturgia dell'ora della lettura nel breviario proponeva, e mi era piaciuto perché parlava di uomini privi di speranza, e Paolo anche lui parla di uomini senza speranza, dice nella prima lettera ai Tessalonicesi: vi dico queste cose perché non siate come quelli che non hanno speranza. E dice Sant'Agostino, gli uomini privi di speranza, e noi ne conosciamo tanti, guardate, il nostro mondo è pieno di uomini privi di speranza, Cioè, se essere privi di speranza vuol dire uccidere la vita nascente, perché non è più speranza. Speranza è la vita che si apre. Se tu uccidi i bambini non è più speranza, non c'è più futuro. Essere privi di speranza vuol dire l'eutanasia, perché credi che sei tu che poni fine alla vita quando vuoi e non accetti invece che anche il dolore, anche la fatica di essere uomo nel dolore è in realtà un modo per vivere fino in fondo la propria vita, fino all'estremo, fino all'ultimo respiro, non togliendomela quando è scomoda e poi lasciando che sia Dio a decidere, non io, e quindi mi sostituisco a Dio, capite sempre il discorso carne e spirito, no? Decidere di salvarmi da solo o di lasciarmi salvare. E allora ecco gli uomini privi di speranza. Dice, gli uomini privi di speranza, quantomeno badano ai propri peccati, tanto più si occupano di quelli altrui. Sembra la fotografia del nostro mondo, no? Un mondo privo di speranza non si occupa di dire, guarda quanto sbaglio, sono lì a denunciare tutti i peccati degli altri, no? Da quelli presunti, più presunti che veri del Papa, e poi dopo i preti pedofili, e poi gli scandali di questi, gli scandali di quelli, gli scandali, pensate a Di Pietro, che ha denunciato tutti gli scandali di tutti e lui era dentro fino al collo, no? Tutti i ladroni, ma tutti in galera, tranne lui adesso. Se avessero applicato in galera, lui sarebbe il primo. Ecco, insomma, ecco, tanto meno badano i propri peccati, tanto più si occupano di quelli altrui. E poi aggiunge, infatti, cercano non cosa correggere in sé, ma cosa biasimare negli altri. Noi siamo sempre lì, puntare il dito contro gli altri. Ricordate, quando noi puntiamo il dito contro qualcuno, ne abbiamo tre contro di dita, perché uno è contro gli altri, ma le altre tre sono contro di noi, ricordiamoci. E allora, però, quando noi, il nostro mondo è il mondo che punta il dito, quindi non cercano quindi di correggere sé, ma che cosa biasimare negli altri. E siccome non possono scusare se stessi, sono pronti ad accusare gli altri. Non vi sembra proprio la fotografia, no? Giornali, giornalisti, pubblicistica, televisione e quant'altro. Non è questa la maniera di pregare e di implorare il perdono da Dio, insegnataci dal salmista, quando ha esclamato riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, cioè io dico il mio, non quello degli altri. Egli non stava a badare ai peccati altrui, citava se stesso, non dimostrava tenerezza con se stesso, ma scavava e penetrava sempre di più profondamente in se stesso. Non indulgeva verso se stesso e quindi pregava sì che gli si perdonasse, ma senza presunzione. Ecco, mi sembra anche un po' un ritratto di San Paolo, questo Paolo che mette in questione se stesso, che non si mette a discutere su questo o su quest'altro, ma mettendosi ed esponendosi fino in fondo si gioca, senza puntare il dito contro nessuno, ma dicendo pane al pane, vino al vino, ricordate il discorso evangelico, no? Sia il vostro linguaggio sì quando è sì, no quando è no. Il di più viene dal maligno, e ricordiamoci che questo di più è molto, questo di più che viene dal maligno, e qui ricordo sempre quando cito questa frase, mi viene in mente Taulero, Johann Tauler, domenicano del 1400, che secondo me è veramente un grande mistico, non è detto che tutti i mistici poi sono stati dichiarati santi, perché già abbiamo un calendario pieno, ne avranno ancora di più, no? Lui diceva che la parola è superiore al silenzio solo in tre casi: quando edifica, quando dà lode a Dio e quando dona la pace. In tutti gli altri casi è meglio tacere. Vedete che gli altri casi sono tanti. Allora ricordiamoci questo, che la parola è superiore al silenzio solo in tre casi: quando edifica, quando dà lode a Dio e quando dona la pace. Veniamo allora al nostro versetto 7. Perciò notate bene che concludeva con mi astengo, Paolo diceva mi astengo perché nessuno mi reputi al di sopra di ciò che vede e ascolta da me per l'eccellenza delle rivelazioni, quindi Paolo non vuol parlare di questa rivelazione che ha avuto, perciò, e qui dice il perciò è riferito a ciò che Dio ha fatto, cioè siccome ho ricevuto questa rivelazione grande, bella, consolante, piena di luce, affinché non mi insuperbisca, mi fu data una spina nella carne, un angelo di Satana, cioè un messaggero di Satanas, quindi Il demonio è una prova, riconosce come una prova per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Due volte, ripete la parola insuperbire, per due volte. Per questo, per tre volte ho invocato il Signore affinché l'allontanasse da me. Ed ecco la risposta di Dio. E mi ha detto, ti basta la mia grazia. Infatti, la mia potenza si compie, notate bene, il verbo viene portata a compimento, il verbo compiere è il verbo teleo, in greco, vuol dire eistelos, verso la pienezza, quindi la mia potenza diventa piena nella debolezza. Vedete che siamo ancora nell'omilia di stamattina, nella parola del Vangelo, Matteo 11 stamattina, i piccoli, gli ultimi, i deboli, i fragili, dove si vede la pienezza, dove si compie la potenza di Dio? Nella debolezza. Sono capaci tutti di costruire grandi cose con grandi uomini. La sfida è costruire grandi cose con dei disgraziati. Cambiare il mondo con 12 pescatori che non sapevano né leggere né scrivere, questa è la vera sfida, e Gesù l'ha fatto. No? Provateci voi se riuscite. Cioè, lo diceva quando è cominciata la storia di Međugorje, allora cominciamo, sapete, arrivano tutti, no? Naturalmente noi abbiamo un modo razionalista, non razionale, ma razionalista di leggere le cose. Pensate quando un psicologo è arrivato da Mart, gli ha detto, ma Mart, non è che voi avete desiderato forte avere le stigmate e vi sono venute? E Marta ha risposto, professore, hai mai provato a desiderare essere un bue e vedere se le sputano le corna? Cioè lei era una contadina, molto, gli ha messo coi piedi in terra, dice, ma da quando in qua basta desiderare una cosa per averla, vi pare? Provate a desiderare avere un conto in banca forte, se vi arriva. Ma cioè, ecco, siamo un po' a questi paradossi, questa gente qui che crede di essere molto concreta arriva a queste cose qui. E allora... come sempre noi abbiamo questo modo un po', diciamo, non razionale ma razionalista di affrontare le cose, no? Anche a Međugorje è successa la stessa cosa, e allora è arrivato padre Slavko, che è stato mandato, lui era psicoterapeuta, per vedere se i ragazzi, i giovani, i veggenti, il più giovane aveva 9 anni e mezzo, il più vecchio aveva 17 anni, erano sani di mente, se non erano stati plagiati, se erano drogati, se erano intelligenti, normali, erano normali, eccetera. E allora arrivavano i soliti teologi, no, di qui e di là, cioè, questi frati li hanno plagiati, questi ragazzi hanno detto di aver visto la Madonna, e poi fretto, la gente arriva, corre, poi viene qui, prega, e poi l'autosuggestione, tutte queste cose qui, e allora... Frate Slacco, che era un psicologo ma era un uomo di fede, diceva, mi ricordo un vescovo che, snobbandolo, diceva così, diceva, eccellenza, allora guardi, le dico una cosa, vada a casa e addestri 5 o 6 ragazzi, faccia tutta questa cosa qui in parrocchia e provi a farlo, vediamo, e così anche lei prova a vedere, avere Međugorje in parrocchia, perché si perfetta, visto che qui abbiamo tante comunioni, tante confessioni, eccetera, proviamo a far così in qualche altra parrocchia a vedere se succede. Cioè, se questa è la spiegazione, se il metodo è giusto, prova ad applicarlo altrove se funziona. Abbiamo detto che se bagnando il pane diventa zuppa, se lo bagno la seconda volta diventa ancora zuppa, non è che diventa torta di mele. Cioè, è proprio lì, cioè facendo le stesse cose si ottengono gli stessi risultati, ma se questi risultati non si ottengono, alla fine, cioè una delle due, o tu riesci a spiegare, a riconoscere il virus del raffreddore o il virus dell'influenza, se no devi comunque spiegare la febbre, e allora se non riesci a spiegare la febbre devi riconoscere che c'è qualcosa che va al di là. Ecco, allora Paolo che fa vedere che è la potenza di Dio che si manifesta, non si manifesta, si compie, cioè raggiunge il massimo la sua potenza nella debolezza. E allora dice, molto volentieri dunque mi vanterò ancora di più delle mie debolezze. Vedete, Paolo che fa vedere il suo vanto qual è, non la forza, la debolezza. cioè la carne, cioè questa fragilità, questa povertà. E questo, perché prenda dimora in me la potenza di Cristo. Qual è la potenza di Cristo? Quella della croce, quella del fallimento, quella di chi dice beati i piccoli, gli ultimi. E allora, perciò, ripete ancora, perciò mi compiaccio nelle debolezze, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle strettezze per Cristo. E aggiunge, quando sono debole, allora sono potente. Cioè divento capace di fare grandi cose, più sono debole. Bene, vediamo di soffermarci un po' di più a lungo su questi versetti che mi sembrano molto belli, molto interessanti, perché ci danno anche una lettura di quello che anche noi siamo chiamati a vivere, perché un conto è dirle le cose, un conto è farle, no? Quindi cominciamo a dire che in maniera coerente con quanto lui si era proposto nel versetto 5, Paolo aveva detto di me stesso non mi vanterò se non delle mie debolezze, quindi coerente con questo principio che aveva annunciato o enunciato, a questo punto Paolo giunge a confessare perfino una debolezza di cui nessuno era al corrente, non sta dicendo qualcosa che tutti sanno, è una debolezza sua, tira fuori. E infatti dice, perciò affinché non mi insuperbisca, mi fu data, notate bene, mi fu data, passivum, passivo divino, una spina nella carne, e poi la dice che un angelo di Satana, un messaggero di Satana, non, guardate che Dio si serve di Satana, cioè Satana è un servo di Dio, è sottomesso a Dio, non può fare nulla se Dio non glielo concede. Quindi il Satana, il tentatore, colui che mette alla prova, è colui, in fondo ricordate che il verbo greco peirazzo, che viene tradotto tentare, vuol dire, nello stesso tempo, perché ha due significati, vuol dire mettere alla prova. Quindi provare se una cosa è d'oro o no, ecco, mettere alla prova, lo metto sulla pietra di paragone, faccio le strisciate, mi ricordo quando ho fatto chimica in liceo, il professore ci ha fatto vedere la pietra di paragone con tutti i segni che strisciando un metallo su questa pietra si vedeva a seconda del colore che ne veniva fuori, se era oro, argento o altro, o se era pacottiglia. Ecco, era un metodo che usavano forse una volta gli orefici per verificare se una cosa era d'oro o no. Ecco, allora il demonio è colui che crede di venire a disturbare, in realtà ha un posto nel progetto provvidenziale di Dio, quindi è un posto provvidenziale. Guardate che l'inferno è la garanzia della nostra libertà. Se non ci fosse l'inferno, noi non saremmo dei poveracci, perché saremmo costretti ad andare in paradiso. Allora, se uno è costretto ad andare in paradiso, dove sta la libertà e la possibilità di dire di essere, di amare? Io posso amare se posso dire di no e posso dire di sì. E quindi il fatto che Dio abbia creato l'inferno, cioè la possibilità di dire no, è la garanzia della nostra capacità di essere figli, non essere schiavi, di non essere manipolati, di non essere dei burattini con dei fili. Quindi questo non dice niente sulla possibilità che ci sia qualcuno dentro, questo non lo sappiamo. E nessuno l'ha mai detto, neanche Gesù ha mai detto, all'inferno c'è sicuramente Giuda, mai Gesù non l'ha mai detto. E neanche il Catechismo della Chiesa Cattolica ha mai detto che Giuda è all'inferno. Questo l'ha inventato Padre Livio o altri. Ma non c'è da nessuna parte. Gesù ha detto che Giuda è un poverino, era meglio che non nascesse, dice, ma non perché il dolore suo è talmente grande, ricordate Giona, anche Giobbe, quando dice, no, Signore, era meglio che io non nascessi, cioè mi sto soffrendo a tal punto che è meglio che io non sarei mai nato, e maledice addirittura il giorno in cui nacque, ma è per dire, guarda, quest'uomo qui, a causa di quello che fa, soffrirà a tal punto che si augurerà di non essere mai nato. Ma ricordate che Gesù è veramente colui che si è fatto ultimo, perché? Per non perdere nessuno. Ricordate nell'ultima cena, Giovanni, Padre, non ho perso nessuno di quello che mi hai dato, tranne il figlio della perdizione. Chi è il figlio della perdizione? è lui stesso, cioè io sono il figlio, mi sono fatto perdizione perché non si perdesse nessuno. Ricordate Paolo, quando parla di Gesù, dice Gesù si è fatto maledizione per noi. È lui il figlio della perdizione, non Giuda. Cioè, è un po' come la mamma che vede il figlio che sta andando sotto il camion, si butta, si fa schiacciare lei perché lui vi sia salvo. Cioè, muoio io perché loro siano salvi. Quindi, anche perché poi, se voi leggete il Vangelo, vedete che Giuda ha tutte le caratteristiche che ha anche Pietro. O anche il buon ladrone, perché il buon ladrone si è salvato? Comincia a dire, io ho peccato, lui è innocente. Ricordate, l'altro ladrone dice, salva te stesso e noi. E lui dice, ma noi stiamo pagando per quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo peccato, lui è innocente. Quindi dice, noi abbiamo peccato, lui è innocente. Riconosco l'innocenza di Gesù. Gesù, prenditi cura di me, ricordati di me, e viene salvato. Ricordate, cosa fa Giuda? Va dai sacerdoti, ho peccato, ho tradito sangue innocente, lui è innocente, come il ladrone, lui è innocente. Ridatemelo e butta là le cose. Che cosa è mancato a Giuda che invece non ha avuto, ha avuto invece il buon ladrone? Gli è mancata una comunità di misericordia che lo accogliesse. Lì c'era Gesù che era il simbolo di tutta la comunità di misericordia. Il giudaismo non ha misericordia, quelli dicono veditela tu, è per questo che Giuda va a impiccarsi disperato, perché non c'è nessuno che lo accolga. È la mancanza di una comunità di misericordia che rischia di rendere inutile il progetto di Dio. Quando noi chiesa non siamo comunità di misericordia, rischiamo di escludere le persone, e questo possono fare delle azioni irreparabili. Capite che è importante diventare comunità di misericordia, che vuol dire appunto non accusare gli altri ma accusare se stessi. Ecco Gesù che è il figlio Iostes Poleias, cioè il figlio della perdizione. Padre, mi sono fatto io perdizione pur di non perdere nessuno. Capite che è diverso, eh? Perché se Gesù è venuto a salvare tutti e se ne ha perso anche solo uno, è una sconfitta. Che salvezza è? Io ho sempre vissuto come sconfitta, quando ero insegnante, la bocciatura di qualche alunno. La vivevo come mia sconfitta personale, perché non ce l'ho fatta a farlo uscire dalla sua indifferenza. E questo io ne soffrivo molto, perché dicevo, perché non riesco a fare nulla per lui? No? Per cui facevo anche carte false pur di riuscire a smuoverlo. Ecco, insomma, trovavo a cercare tutti i mezzi, tutti i modi, personalmente, rompendogli le scatole a tutti i costi. Pensate, Gesù non avrebbe fatto certamente più di me. Allora Gesù non può aver perso nessuno. Poi dopo la questione sarà, la vedremo un giorno del giudizio universale, sarà molto curioso vedere come tante nostre certezze cadranno. Ma questo non c'entra niente, cioè siamo nell'ordine delle visioni profetiche. Le visioni profetiche non sono ciò che sta accadendo, ma e anche Santa Teresa d'Avila, no? Diceva, vedevo le anime cadere nell'inferno come la neve. Ma questa è la nostra vita. Che cos'è la nostra vita? È un essere in caduta libera verso l'inferno, ma sotto c'è Gesù con ritiro che ci prende tutti. Cioè, in fondo, che cos'è la nostra vita? Non è forse una caduta libera verso l'inferno? Quanti no diciamo ogni giorno al Signore? Facevo l'esame di coscienza tutte le sere e dico, mamma mia, 1455 no. Ho detto ancora oggi, quindi il peccato è no a Dio, no all'amore, no alla vita, no a questo, no a quello. Rabbia Gesù. È chiaro che questa è una caduta libera, ma dietro c'è la misericordia di Dio che col suo manto. Cioè, i veggenti vedono che cosa sta succedendo nel mondo, così anche Santa Teresa d'Avila, cioè noi stiamo continuamente facendo di tutto per distruggerci. E quindi cos'è? Vedevo le anime normali che pian piano si trasformavano in mostri. Cosa fa Gesù? Prende i mostri e attraverso lo Spirito Santo li trasforma in se stesso. Quindi la nostra è una corsa libera verso l'inferno, ma Gesù è lì apposta a salvarci. Quindi, e le visioni profetiche sono sempre per scuoterci, non servono mai per dire allora amen, è finita, l'inferno è pieno, meno male, grazie Signore perché io sono salvo. Perché noi, la nostra tranquillità è mandare qualcun altro all'inferno, perché almeno io comunque come Giuda non sono, perché mica ha fatto questo. Allora, se c'è lui, almeno ho la sicurezza, io mando Hitler all'inferno, mando Stalin, e dunque io sono sicuro. Ma capite che questa è ipocrisia, eh? Cioè io devo preoccuparmi di rispondere all'amore di Dio, non di puntare il dito sugli altri, perché non so cosa è successo negli ultimi istanti né di Stalin né di Hitler né di altri. Per quel che ne so io, ricordatevi che alla fine della vita il Signore ci lascia sempre qualche istante per riprenderci. Non sappiamo, ricordate una donna che arriva da Marte, e Marta dice, sente nella voce di questa donna, Marta leggeva nei cuori e spesso però non leggeva, non sapeva. Arriva questa donna, Marta dice, sento che avete un grande dolore nel vostro cuore, ma Dio non mi ha rivelato che dolore è questo. Volete dirmelo? Marta con molta delicatezza, questa donna grida quasi, Marta, mia figlia si è suicidata ed è dannata. Marta fa un attimo di silenzio e dice, sapete voi attraverso quale dolore terribile deve essere passato, passa qualcuno prima di arrivare a un fatto così irreparabile? E Dio non terrà conto di questo dolore, di questa sofferenza? Alesì, alesì, andate, andate, vostra figlia è salva. Pensate a un'altra, questa Marta non è canonizzata ancora, speriamo tra poco, ma è già serva di Dio. Pensiamo al santo Guato d'Ars, una donna che arriva disperata, mio marito si è buttato dal ponte, si è suicidato, è all'inferno, è il santo Guato d'Ars, tra il ponte e l'acqua c'è la misericordia di Dio, andate, è salvo. Cioè, capite, noi non possiamo giudicare, è per quello che Gesù dice, lascia a Dio il giudizio. Tu cominci a pensare ai tuoi peccati, non pensare a quelli di Giuda, di Hitler, di Stalin, di tutti quelli che rubano, che vanno tutti all'inferno, i mafiosi, perché noi dobbiamo mandare i mafiosi all'inferno, e questi e quelli, così almeno, io sono mica come loro, no? Dunque sono a posto. Ma questo è chiara ipocrisia. Boh, torniamo a noi, se no qui non finiamo più. Allora, dicevo che, quindi, Satana è veramente, fa parte provvidenzialmente nel progetto di Dio, cioè anche lui è dentro, cioè lui ha sbagliato, Satana ha sbagliato, Satana ha detto di no, si è ribellato a Dio, ma Dio è riuscito a recuperare anche tutto questo facendolo diventare un servizio comunque al suo progetto d'amore. Dio non ha paura del male, lo vince, non sradica la zizzania, gli dà tutto il tempo perché diventi buon grano. E poi dice, quindi questo angelo, questo messaggero di Satana, per schiaffeggiarmi perché non mi superbisca. I biblisti hanno cercato di determinare che cosa volesse dire questa spina nella carne di Paolo, cioè nella sua fragile condizione, di questo angelo di Satana inviato a schiaffeggiarlo. Io ho cercato da tutte le parti, ma mi pare che la questione rimanga aperta, anche perché lui non l'ha detto e dunque noi non possiamo andare a vedere. Qualunque sia comunque l'entità di questo tormento sopportato da Paolo, è significativo sottolineare l'origine divina e poi la finalità pedagogico-preventiva. Ricordate, perché non mi supervisca? Quindi c'è una finalità pedagogico-preventiva. Siccome sa che io ho avuto delle grandi rivelazioni, il Signore dice, boh, sta bassino, ti mando una spina nella carne così ti senti un po' più. Di fatto, come vi dicevo poco fa, in maniera implicita, attraverso il passivum divinum, edotè, che vuol dire mi fu data, San Paolo riconduce al Signore questa sofferenza, cioè è il Signore che permette all'inviato demoniaco di continuare a percuoterlo. Anzi, con una buona dose di umiltà, Paolo confessa che per due volte che il fine di questi continui patimenti è la prevenzione della superbia. Siccome il Signore sa che io rischio di diventare superbo, ha dato due bastonate per tenermi giù. Perché sennò ti credi chissà chi, credi di essere già arrivato a posto. E ricorda di aver chiesto al Signore tre volte, quindi due volte superbia, tre volte lui ha chiesto la liberazione. E ad essere messa in luce qui è l'insistenza della sua invocazione, quindi tre volte nella Bibbia è il numero della insistenza, no? insisti. Ricordate che la Madonna che parla un linguaggio biblico anche Medjugorje, Madonna ebrea, quando dice pregate molto, non dice pregate molto, dice pregate, pregate, pregate. È l'insistenza della preghiera. Abbanneur aveva detto la stessa cosa dicendo a Mariette Becot, priez beaucoup, pregate molto, pregate, pregate, pregate. Ma si può forse leggere tra le righe anche un'allusione alla preghiera che Gesù ha rivolto al Padre nel Getsemani. Vi ricordate quante volte Gesù ha pregato il Padre nel Getsemani? 3 volte. Quindi è come se Paolo si richiamasse a ciò che ha vissuto Gesù. Gesù nel Getsemani ha pregato 3 volte, Padre liberami da quest'ora, dice si alzò, andò e poi tornò una seconda volta e per la terza volta ripete le stesse cose, ricordate i Vangeli, no? Quindi Paolo dice anch'io come Gesù ho chiesto questo. D'altronde nella sua globalità la situazione in cui si trova Paolo ricalca il paradosso verificatosi nella morte e risurrezione di Gesù. Anche lui schiaffeggiato durante la passione, ricordate? Lui dice un angelo di Satana mi schiaffeggia, e Gesù, tac, schiaffeggiato durante la passione, ricordate Giovanni 8,44, che dai suoi avversari, i quali ultimamente sono gli inviati del demonio, no? Cioè il demonio si serve normalmente di noi, non è che il demonio manda chissà chi, eh? Quando io divento tramite di male, io divento angelo del demonio, divento messaggero del demonio. Quante volte diventiamo noi messaggeri del demonio? Attraverso consigli sbagliati, attraverso suggerimenti fasulli o discutibili. La partecipazione di Paolo a questo evento paradossale della passione, della morte, della risurrezione di Gesù verrà poi esplicitato più tardi, prossima volta che ci troveremo, in Corinzi, 2 Corinzi 13, 4, Paolo preciserà questa tesi secondo cui Cristo è stato crocifisso per debolezza, ma vive per potenza di Dio. Guardate 13-14, il capitolo 13, scusate, 4, non 14, non ci vedo più neanche i numeri che ho scritto qui ben chiari e grossi. E infatti dice, noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio verso di voi. Quindi Dio, noi siamo deboli, ma Dio trasforma la nostra debolezza. Quindi quello che fa Cristo. E questa intuizione può verosimilmente essere ricondotta in maniera più o meno diretta alla risposta che il Signore dà all'insistenza di Paolo. Cioè questa insistenza, ti basta la mia grazia. Infatti la mia potenza si compie nella debolezza. Ora dal punto di vista stilistico rileviamo che la risposta che Paolo confessa di aver ricevuto dal Signore Gesù, ti basta la mia grazia, è curioso, perché non è lo stile di questa frase, non è uno stile paolino. Noi ormai conosciamo bene lo stile di Paolo, come scrive lui, la sua dal punto di vista sintattico, dal punto di come imposta le frasi, per cui potremmo dire che veramente è una frase che viene, non può venire se non da Gesù. No. Tra Paolo non l'ha inventata, perché avrebbe inventato col suo vocabolario. Altrove non troviamo mai questo modo di impostare la frase e quindi non è una frase di sapore paolino, Non a caso il verbo arcane, bastare, essere sufficiente, non ricorre mai nelle lettere di Paolo. Nelle lettere che sono sicuramente di Paolo questo verbo arcane, bastare, non c'è mai. Questo già la dice lunga. È un unicum, no? Questa espressione verbale, che non fa parte dunque del linguaggio usuale di Paolo, non rispecchia nemmeno il carattere tendenzialmente portato, il suo carattere, il carattere di Paolo, che è portato tendenzialmente, anche dal punto di vista verbale, alle esagerazioni, agli eccessi. Perciò dovette essere molto duro per lui sentirsi dare una risposta del genere dal Signore, Paolo che voleva che le cose andassero in maniera un po' forte, un po' esagerata. Eppure l'Apostolo fa sue quelle parole di Cristo, cioè la mia potenza si compie nella debolezza. Paolo le riprende, sia pure con stile esuberante, tipico del suo temperamento, e le applica senza compromessi alla sua situazione personale. Infatti dice, capite che vedete tutto il caso, da una parte Dio che dice ti basta la mia grazia, quindi povinza, bassino, pian pianino, vai ad agio, ponderatezza, recettività, resistenza, tieni duro, tre regole ignaziane del discernimento, e tieni conto, e poi dall'altra parte subito, molto volentieri dunque mi vanterò ancora delle mie debolezze perché riprendo dimora in me la potenza, è tutta l'esuberanza di Paolo, no? Che quando scrive aggiunge molti zeri, cioè è un po' come quelli di Lione, no? Sia padre Finè, che era padre spirituale di Marta, era di Lione, e in Francia si dice che i lionesi non sono bugiardi, ma aggiungono sempre molti zeri, mentre invece di quelli di Marsiglia si dice non sono bugiardi, ma ils ont trop respect de la vérité pour la renvoyer nu, hanno troppo rispetto per la verità per mandarla in giro nuda, e allora la rivestono sempre di qualcosa, questo quelli di Marsiglia che non sono bugiardi, ma non aggiungono sempre, la rivestono un po', insomma, ecco. Paolo, ecco, aveva questo temperamento esuberante che rivestiva tanto le cose, no? E quindi quando infatti arriva qui, quando sono debole, allora sono potente. Guarda, vedete, non dice forte, ma potente, la potenza che è la debolezza. Di per sé il Signore non aveva detto precisamente questo a Paolo, ha detto solo ti basta la mia grazia. La mia potenza si manifesta, si rivela in pienezza nella debolezza, questo. E lui dopo ci ha aggiunto tutto questo. Ma l'Apostolo comprende e accoglie la logica che è paradossale della potenza che si attua nella debolezza e ne incrementa la paradossalità, aggiungendovi il suo entusiasmo, perché lui è un tipo entusiasta, è il tipo che partiva in tromba, no? Questo era Paolo, avendo un motore molto forte, aveva bisogno di molti freni, perché è più potente il motore, più freni devono essere buoni, se no in discesa vai a schiantarti, no? Ecco, e lui aveva un'esuberanza incredibile, quindi questo entusiasmo, addirittura a vantarsi delle proprie debolezze. Ora, questo intervento rivelatore del Signore chiarisce in modo definitivo qual è il criterio fondamentale che non solo giustifica il vanto di Paolo, ma determina l'autenticità del suo ministero. Qual è il criterio che determina che il ministero di Paolo è autentico? La sua debolezza. Vedete che San Paolo arriva alla fine a dire, guardate che non è il successo, e questi che si vantano continuamente del successo, di tanta gente, di tanti soldi, di tanti applausi, di tante conversioni, Paolo dice, momento, sappiate che in realtà il criterio di Dio è un altro. Pensate alla croce, al fallimento, pensate anche al beato Charles de Foucault, che in tutta la sua vita non ha convertito nessuno. Soltanto uno, ha battezzato uno, in tutti i suoi anni di ministero, a Tamrassé e lì in Algeria, uno solo. E celebrava ostinatamente la messa sperando che arrivasse qualcuno e ha pregato il Signore di fondare un ordine religioso ed è stato fondato, penso, 50 anni dopo che lui era morto, insomma. Aveva già tutto steso la regola e tutto, aspettava che arrivasse, non è mai, cioè, capite, il fallimento, ma è lì che si vede, ecco il criterio di autenticità del ministero. E quindi in effetti, alla luce di questo atteggiamento del Signore, Paolo può leggere le proprie debolezze, persino quelle più nascoste, questa spina di cui non si parla, nell'ottica paradossale del Dio cristiano, che rivela definitivamente l'onnipotenza salvifica del suo amore nell'impotenza estrema di Cristo crocifisso. Un amore che non si ferma nemmeno di fronte agli insulti, ai no degli uomini. Ti amo a tal punto che il tuo no non mi ferma, io ti amo lo stesso. Tu dici di no, ma io do la vita per te lo stesso. Una volta compresa questa strana modalità di manifestazione della potenza di Dio, Paolo giunge a vantarsi molto volentieri, anzi con compiacimento, dei propri punti deboli, dei patimenti affrontati a motivo di Cristo. Umanamente parlando, non ci sarebbe affatto da inorgoglirsi per tutte queste esperienze negative. Eppure Paolo ormai le giudica con la limpida consapevolezza che quanto più il credente, in particolare l'apostolo di Cristo, non conta su di sé, sulle proprie forze, tanto più diventa strumento che lascia risplendere l'intervento, l'onnipotenza di Dio, permettendole di prendere dimora in Lui. Ina episkenosei epe me, il versetto 9, no? Perché si manifesti in me. È bellissimo, eh? Ina episkenosei e me. Il Figlio di Dio, che secondo Giovanni 1,14, incarnandosi, aveva messo la tenda in mezzo a noi, uomini, ricordate, eskenosen en emen, mise la sua tenda, schia, la tenda, l'ombra, la tenda si dice schia, e qui è eskenosen, e Paolo dice episkenosei, vedete, lo stesso verbo, quindi affinché egli potesse mettere la tenda in me, ecco, quindi San Paolo probabilmente ha in mente qualcosa anche, lo sappiamo, di qualche testo giovanneo che circolava almeno. E quindi il Figlio di Dio, che secondo Giovanni, appunto, in virtù della sua risurrezione, inabita con la sua forza salvifica nel debole apostolo, e quindi affrontando i patimenti di ogni tipo a motivo di Cristo, Paolo è come se in qualche modo rechi dappertutto con sé, su di sé, la condizione di Cristo morente. E quindi, così facendo, diventa egli stesso segno che rivela Cristo. Capite che bella, no? Quindi questa spina nella carne in realtà è un modo per rivelare la potenza di Cristo. E per capire come possa rivelarsi, verificarsi questo, possiamo prendere le mossa dalle constatazioni della perfetta consonanza fra il per Cristo, di seconda Corinzi 12:10, che abbiamo visto adesso, e il per tutti, che troviamo nel capitolo 5, versetto 14-15. Come Cristo è morto per tutti, gli parla che Cristo è morto per tutti, così Paolo accenna ai suoi patimenti per Cristo. Lui ha patito per noi, per tutti, e io patisco per lui. Capite questa circolarità? È molto bella. Ora, questa consonanza dell'Apostolo con Cristo è dovuta al fatto che egli ha compreso per rivelazione divina, lo dirà in Galati 1:15-16, gli dirà: io ho ricevuto tutto per rivelazione divina, che Cristo è morto per tutti gli uomini e quindi anche per lui, Galati 2:20, Cristo è morto per me, il più grande dei peccatori. Perciò Paolo non può più vivere per se stesso, ma deve vivere per Cristo. E se vivere per Cristo, cioè per amore di Lui, comporta sofferenze, anche queste devono essere affrontate per Cristo, cioè lasciandosi sospingere dalla carità che ha animato la vita e soprattutto la morte di Cristo. Cioè, se io vivo con Lui e Lui vive con me, devo diventare come Lui. E quindi anche le sofferenze sono una grazia, sono una chance, no? Crisi e occasione. Queste difficoltà diventano una scala per salire. Potevano essere una scala per scendere, la faccio diventare una scala per salire. La scala è la stessa, dipende se la imbocchi per salire o per scendere. Le sofferenze possono aiutarti per andare su o andare giù, dipende da te. Di conseguenza, chi entra in contatto con Paolo intravede un riflesso di Cristo e lo contempla. Ha così la possibilità di credere in Cristo e attraverso la fede di prendere parte alla vita di Cristo. Si capisce allora perché Paolo, soffrendo per Cristo, 12:10, e addirittura portandone continuamente in giro la morte, consente agli altri di giungere alla vita con il Signore glorioso. È quello che lui aveva detto nel capitolo 4, versetti 10-12. Quindi è vero che dal punto di vista puramente umano le sofferenze e persecuzioni sperimentate da Paolo sono segno di debolezza, ma è altrettanto vero che in una prospettiva di fede il suo servizio, il suo ministero, che è inabitato dalla potenza di Cristo risorto, diventa potente, nel senso che Paolo, avendo Cristo con sé, diventa strumento efficace di salvezza proprio attraverso la sua debolezza. Cioè la mia croce diventa la mia forza. In conclusione, ecco, possiamo ricordare un acuto proverbio dell'Antico Testamento, del libro dei Proverbi, secondo la versione Septuaginta, quella dei 70, traduzione di San Girolamo, Naturalmente, perché vi cito questo? Perché Paolo citava normalmente tutto il Nuovo Testamento, ogni volta che noi troviamo delle citazioni nel Nuovo Testamento, sono sempre citazioni dalla traduzione greca, perché gli apostoli parlavano il greco, dove si recavano, e quindi c'era questa traduzione greca, la Settuaginta. Ora nei 70, Proverbi 26, 4, 5 dice così: non rispondere all'insensato secondo la sua insensatezza, per non diventare simile a lui, ma rispondi all'insensato secondo la sua insensatezza, perché egli non si creda saggio. Non avete percepito la finezza, no? Ve lo ripeto. Non rispondere all'insensato secondo la sua insensatezza, per non diventare simile a lui, cioè non usare le stesse armi dello stupido, se no diventi stupido anche tu, no? Se uno usa la calunnia e tu usi la calunnia, siete pari, no? Quindi non usare, non rispondere per non diventare, ma rispondi all'insensato, rispondi secondo la sua insensatezza. Non perché egli non si creda saggio, cioè usa, se lui usa una logica perversa, tu fagli vedere che questa logica è perversa, usando questa logica, che fagli vedere dove arrivano le sue farmenticazioni. E quindi Paolo in pratica sta capovolgendo tutto, mostrando ai suoi detrattori come le cose non possono funzionare. Paolo è stato capace di inventare, di mettere in atto una tattica simile per rispondere efficacemente ai suoi rivali, che si erano infiltrati nella comunità cristiana di Corinto. Da una parte Paolo si rifiuta di imitare i suoi avversari nei loro atteggiamenti, che sono tutt'altro che evangelici. Li chiama sotterfugi vergognosi, procedimenti astuti, falsificazione della parola di Dio, eccetera. Andate a vedere ancora 2 Corinzi 4:2 e poi 2:17. La raccomandazione di sé, queste persone si raccomandano da sé, 2 Corinzi 3:1, poi 5:12, poi 10:12, 10:18, cioè sono tutte le volte in cui Paolo continua a rompere le scatole, cioè, io non mi raccomando da me, come fanno altri. Quindi, oppure l'opportunismo parassitario, l'abbiamo già visto 11:20, l'abbiamo letto proprio recentemente. Pur dovendo difendersi da numerose ingiurie, Paolo non risponde alla calunnia con la calunnia, quello che dicevo prima, quello che diceva Proverbi. Anzi, per evitare qualsiasi equivoco, rigetta persino quegli strumenti pastorali come le lettere di raccomandazione che questi usavano. Dice: io non ho lettere di raccomandazione, andate a leggere. Appunto, sempre 2 Corinzi 3:1-2, Paolo dice: siete voi la mia lettera di raccomandazione, non ho bisogno che gli altri, perché questi arrivavano da Gerusalemme con le lettere di raccomandazione, no? Paolo dice: io non ho bisogno di questo, cioè le mie comunità sono le mie lettere di raccomandazione, i miei cristiani sono le mie lettere di raccomandazione. Quindi capite che usa altri metodi, no? Cioè capovolge, fa vedere la stupidità in altra maniera. In questo modo l'apostolo di Cristo, per volontà di Dio, ricordate, siamo all'inizio della lettera, se voi leggete l'inizio della prima lettera ai Corinzi, seconda lettera ai Corinzi, dice: Paolo, apostolo di Cristo per volontà di Dio, non di Satana, ha evitato di diventare come i suoi rivali, operai fraudolenti mascherati da apostoli di Cristo. Io non sono uno mascherato, ma io sono veramente apostolo di Cristo. D'altra parte Paolo sembra consapevole del fatto che per farsi capire dai suoi avversari doveva rispondere a tono, secondo la loro insensatezza. Ecco perché Paolo ha in mente, secondo me, il libro dei Proverbi, Proverbi 26:5, accettando cioè il loro stesso linguaggio, cioè lui usa il linguaggio che usano loro, ma facendo vedere che conduce da nessuna parte. Se si fosse attenuto alle buone maniere, ai discorsi ragionevoli, probabilmente sarebbe stato snobbato e questi avrebbero continuato ad assumere se stessi come parametro esclusivo di comportamento. Noi siamo, il capitolo 10 diceva, questi si propongono come modello, credo di essere loro il modello dell'apostolo, e quindi avrebbero finito per confermarsi nella convinzione di essere saggi. Ecco qui, Proverbi 26:5, no? Allora lo stolto dopo pensa di essere saggio. Per questo motivo Paolo si vanta a più riprese dei propri meriti, pur utilizzando abili espedienti retorici per neutralizzare l'aspetto negativo che è insito nel vantarsi. Quando uno si vanta c'è qualcosa di negativo, però Paolo usa degli espedienti retorici: ma io conosco un tale, ma poi non è bello vantarsi, non è giusto farlo, ma lo faccio. Quindi, per dire, uso gli stessi metodi, stesso linguaggio, però lo uso in maniera diversa. Non sappiamo se Paolo sia stato direttamente influenzato da Proverbi 26:4-5 nel suo modo di reagire agli oppositori di Corinto. Comunque, a conclusione di questa sezione 11 e 12, 11:1, 12:10, che è tutta una sezione continua percorsa da questo leitmotiv del vanto, vantarsi, si deve riconoscere che per certi aspetti il modo di argomentare di Paolo può apparire magari inizialmente strano, se non abbastanza contraddittorio, eppure nella sua profonda coerenza presenta l'agire paradossale di Dio e quindi diventa convincente. Cioè, se voi lo leggete più volte questo testo, all'inizio vi sconcerta un po', poi uno dice: ma veramente Paolo qui dimostra una saggezza incredibile, veramente ha qualcosa da dire a noi. E qui mi viene in mente un altro brano, il Vangelo, che dice, che ricordate la parabola dell'amministratore astuto, no? Il quale trucca le misure, eccetera, e Gesù dice: vedete come fanno, come ragionano i figli di questo tempo, i figli di questo mondo? I figli di questo mondo usano l'astuzia. E allora dice: impariamo anche noi l'astuzia dei figli di questo mondo. Io credo che anche noi, come diceva il mio professore di greco una volta, diceva che noi cristiani dovremmo avere una giagulatoria: domine fac me furbum, cioè: Signore, fammi diventare attento a usare i mezzi che ci sono, anche quelli del mondo. Gli altri usano l'astuzia per fregarti, tu usa l'astuzia per conquistarli. Ecco, San Paolo sta usando il linguaggio, i modi che loro usavano per distruggere, lui fa vedere come si possono usare questi modi invece per costruire. Capite che è un sistema, un metodo, un modo. E certamente, cioè, io non so voi, ma io rimango sempre pieno di ammirazione per come Paolo veramente opera, agisce. Questo stile, se diventasse il nostro stile, certo ci vorrà una vita, magari non basterà una sola, però certamente questo può cambiare tante cose. Almeno diventeremo forse più credibili, diventeremo anche più capaci di vivere anche le nostre croci, le nostre fatiche, le nostre spine con una certa leggerezza, no? E quindi è questa leggerezza che rende credibile la croce di Cristo. Il mio giogo è soave, il mio carico è leggero. Ecco, domando al Signore che cosa desidero e voglio. Signore, rendimi capace di amare col cuore di Paolo, che è il cuore di Cristo, che è il cuore di chi si dona, non di chi misura le forze, di chi calcola, è il cuore di chi si gioca fino in fondo e che non ha paura di fermarsi, e non si ferma di fronte anche al disagio, alla sofferenza, all'ingiustizia, all'incomprensione. Mentre noi diciamo: allora adesso basta. Paolo dice: no, vado avanti fino in fondo, no?